Ciao a tutti, benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Sense Italia Podcast. Non possiamo più dire dopo oltre 2 mesi Victory Monday perché è arrivata una bella L. Su una partita inaspettata, è arrivata contro i Philadelphia Eagles che stavano 3-8-1, hanno cambiato quarterback, hanno cambiato tutto, è cambiata a quanto pare totalmente la squadra. E ci siamo beccati sul groppone questo 24-21, caro Enrico, benvenuto.
Ciao Fede, ciao a tutti. Stasera veramente poche parole, poca voglia, non così, vedi? No comment.
No, Enrico è già il no comment, on to the next one, questo lo vogliamo dimenticare il prima possibile. Come peraltro fa il nostro carissimo Cam Jordan su Twitter, che scrive sempre dopo ogni partita, sia che sia una vittoria che sia una sconfitta, la regola delle 24 ore, la chiamano i 24 hour rule.
Sì.
Se va bene, ok, godiamocela per 24 ore, poi resettiamo e andiamo avanti. Allo stesso modo, se va male, impariamo dagli errori e poi andiamo avanti. Come al solito, do il benvenuto a chi ci sta seguendo in diretta. Vi invito ovviamente a farci domande, interagire con noi con i commenti, insomma, parliamo insieme della partita. E ringrazio anche chi ci sta ascoltando in podcast, ovviamente sulla piattaforma Decattineggio. Allora, volevo andare a spulciare come al solito all'inizio qualche stat, perché è alla fine. Ce ne sono diverse, secondo me, di interessanti questa partita. Partirei ad esempio dai sack. New Orleans ha subito 5 sack per 29 yard perse, Philadelphia 0 sack per 0 yard perse. Non
Perché
benissimo.
non mi escono i commenti? Vabbè,
Enrico, stai ancora sulla tecnica.
esperimento fallito. Vabbè, niente, volevo fare un esperimento. Stasera, sì, vabbè, i sec. Cioè, io la metterei così, proprio in sintesi. Attacco male, difesa male, special team male, coaching staff, coach male, tutto male. Contro tutta una squadra 3-8-1. Basta. Finita la serata per me, possiamo chiudere.
È stato piacere, se no dai, almeno qualcosina diciamo. Allora, il caso questo degli sec è stato veramente brutta, brutta, brutta.
L'online è inesistente, quindi
Ah sì.
vedi, ti ho perso. Mi
Sì,
senti?
no, ci siamo, ci siamo.
Sì, dice di secco, vabbè, quelli subiti ovviamente è colpa dell'online, come tante cose. Online, che si è preso una settimana di vacanza, non solo online ovviamente, ma tutti. E quelli fatti, stessa cosa, la defensive line contro un rookie quarterback, la prima la titolare NFL, scusate, che principalmente un running quarterback, quindi ha corso più degli stessi running back di ruolo. Jalen Hurts, buttate via anche i record che ti piacevano tanto delle 100 yard.
No, io se scherzi io lo odiavo, figurati, non mi piaceva per niente.
Ah, no, tu dicevi che ti intrigava questo record
No, perché ovviamente prima o poi ovviamente andava rotto perché era impossibile mantenerlo. Abbiamo comunque fatto più di 50 partite con questo record, appunto, di non avere contro
sì.
running back che guadagniamo più di 100 yard. Ovviamente non potremmo non essere i Saints. Abbiamo rotto questo record come non concedendo un giocatore più di 100 yard, ma due nella
Ah,
stessa
due.
partita, ovviamente, perché sia Jalen Hurts che Miles Sanders, complice ovviamente quel touchdown da 80 yard che ha segnato, 55 partite circa da Paolo, grazie,
Io ho
sono
letto
andati
56, comunque tu
entrambi,
sei fotte, andiamo avanti.
sono andati entrambi oltre le 100. Allora, va bene, questa è andata. Altro punto, penalità, 8 penalità per 52 yard. Tantine, direi, tantine.
Beh, le
Pesantine
solite, che però non la scriverei questa sconfitta alle penalità. Cioè,
anche.
Cardell
No,
Johnson fa
però.
sempre la sua solita. Cioè, è stato capace di fare personal foul sull'onside kick, penso, cioè proprio alla fine praticamente. E poi, vabbè, molte penalità in difesa, male la secondaria, che altro? Non so se tu come l'hai vista.
Allora, dai, partiamo dalla difesa. Allora, partiamo per reparto, giusto perché. Defensive line, le hai visti te? Io non le ho viste.
No,
Davenport,
abbiamo detto.
Tornato,
se non riusciamo a prendere...
Ha fatto un placcaggio, penso.
Se non riusciamo a prendere, dicevamo, un quarterback che corre principalmente, avrà fatto 3 lanci, di cui uno touchdown e un altro paio per convertire un paio di terzi down, forse il quarto down, non mi ricordo, comunque ha corso, quindi non sei preparato con la difesa, con la linea, con i linebacker a contenerlo, che c'ho linea assente, linea difensiva assente, e quei due che si sono fatti i capelli ossigenati fanno cosa, non so.
Cazzo, quando ti ossigeni i capelli, perché forse non tutti lo sanno, ma è uscito nel pre-partita che sia Marcus Davenport che Trey Hendrickson sono fatti biondi per questa partita. Cioè, quando fai una mossa del genere, minimo devi portare a casa due secca testa, ma proprio minimo.
Ma no, motivi invece... poi non li voglio neanche sapere, guarda, perché sono cavolate alla fine. Più che altro, cioè, non hanno giocato, semplice, un po' da dire.
Sì, Ertz effettivamente, a parte che è stato a ova d'occhio il primo quarterback così mobile che abbiamo affrontato quest'anno, ovviamente questo non giustifica il fatto di arrivarne impreparati a questi livelli. Però,
perché l'impreparazione? Perché?
Coaching staff male questa settimana davvero, sia in preparazione che in game, perché almeno durante la partita e perlomeno nella seconda half si è visto qualcosa, ma... ci sono degli adattamenti, Danny Sullivan in particolare è sempre riuscito a trovare qualche chiave di volta. Sean Payton invece, secondo me, ieri davvero davvero male. In generale, chiamate brutte, già si è capito con la prima azione della partita, screen pass per Latavius Murray, Pitt ovviamente manca il blocco clamorosamente, subito perdita di yard, partiamo già indietro.
Già erano tutte le partite con Taysom Hill titolare, primo drive, anche secondo e terzo, parti sempre male, quindi non riesci... Cioè, sul primo drive 7 punti, ma 3 al massimo, ma primo drive di solito 3 è fuori subito, quindi diciamo vabbè, solita partenza lenta dell'attacco, però invece come hai detto tu, cioè, la prima azione già si era capita l'antifona.
È vero, effettivamente adesso mi hai fatto tornare in mente, non mi ricordo se l'anno scorso o l'anno prima, credo il 2018, quando con Breeze avemmo una streak pazzesca di touchdown segnati sul primo drive della partita.
Sì, è già diversi anni che non succede comunque nel primo drive
segnare. Sì,
forse
è stato il 2018. Ovviamente con Taysom è più difficile. Certo, se lo aiutiamo un attimo con le chiamate, perché chiamargli screen pass, che incredibilmente non è capace a lanciare, perché anche quello su Camara, in cui gli ha tirato un missile in faccia, che poi il povero Camara si è ritrovato tra le mani, non è riuscito a prendere, anzi la palla gli è rimbalzata ed è finita nel mind del linebacker degli Eagles, turnover assolutamente.
E vabbè, lì non è proprio colpa sua, è pazienza. Cioè, se è una deviazione, poi pallone, cioè diventa un campanile, poi intercetto. Non è colpa di Taysom, non di Camara, Camara l'ha droppata. Quindi
Camara l'ha droppata perché ha tirato un missile Terraria in faccia.
Vabbè, però comunque diciamo la responsabilità non di uno solo. Però insomma, cioè, poi giochi senza l'offensive line tutta la partita. Il game plan, sono convinto che non fosse quello il game plan offensivo, perché Taysom alla fine ha lanciato quanto, non lo so, Roethlisberger, va? Cioè, ha lanciato tipo 40 passaggi, forse perché dovevamo rimontare, ovviamente
38, sì. Sì, ovviamente poi nel secondo tempo la corsa è stata,
però praticamente giocavamo senza corse e con molta pressione, comunque il fa fatica quando deve lanciare, per tutta una serie di cose che lui abbiamo già parlato tante volte, perché non è Breeze, perché tiene la palla un po' di più, non ha la precisione, quindi deve starci un po' di più nelle letture, quindi sicuramente non doveva lanciare così tanto, perché dovevamo principalmente correre, che è quello che hanno fatto gli Eagles. I cadaveri degli Eagles.
Esatto, i morti viventi che avevano in campo gli Eagles. Allora, su Taysom, poi vado a leggere un po' di commenti. Sicuramente il ball placement è stato brutto in questa partita, l'abbiamo però visto fare molto meglio contro i Falcons in entrambe le partite, in realtà quella di Denver abbiamo già detto che non conta, quindi non so esattamente perché e per come. Quella, la cosa che mi ha fatto un po' preoccupare, diciamo, di questa partita in realtà è stata il fatto che lui abbia cercato un po' troppo di fare il pocket passer per forza. Ci sono state diverse occasioni in cui, anche dall'inquadratura televisiva, che sappiamo che comunque non si vede molto bene, cioè si vedeva palesemente che aveva la possibilità di guadagnare ma minimo 5 yard correndo semplicemente.
Ma sì, ma infatti io ogni gioco dicevo corri, invece no.
Era troppo ostinato a cercare passaggi down the field. Quello,
infatti, se non sbaglio, ha fatto una sola corsa, cioè chiamata di corsa sua, ma molto 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 tardi, già nel quarto, quando le speranze erano quasi morte, e ha guadagnato 10-15 yard. Adesso non ricordo, comunque ha fatto una corsa di 10 yard minimo, altrimenti non ha mai corso, quindi
sì. Effettivamente 5 attempt per 33 yard totali, il più lungo a quella che era quella che citavi tu, appunto da 11 yard, mentre in passaggio 28 su 38 per 291, due touchdown e un intercetto, e ovviamente 5 set,
cioè, assurdo, cioè Taysom Hill in ogni caso contro ogni avversario, che sia scarso o che sia forte come domenica prossima, cioè lui non deve passare, non deve fare 38 passaggi, cioè, non esiste.
Sono d'accordo, anche perché appunto lo stile di offense che abbiamo impostato con Taysom Hill in queste settimane è stato quello appunto del ball control offense, cioè praticamente cercare di tenere il possesso e il cronometro sempre sotto controllo, e questo come si fa ovviamente correndo, e avendo Taysom è una cosa che si può fare alla grande. Questa partita Sean Payton secondo me l'ha cannata in pieno, e questo si vede appunto anche dalle statistiche, abbiamo detto appena adesso, 38 passaggi contro 5 corse, questo con Taysom anche no, direi. Comunque.
Poi ci sono tanti altri problemi ovviamente in difesa, special team, Will Lutz che si è drogato e non capisce più niente da un paio di settimane.
Lutz da 2 settimane, ragazzi.
Anche 3... E quindi insomma non è solo il problema del game plan di Payton, eccetera, sono tanti problemi, perché già quando il primo drive loro ti tengono in campo 5, 6, 7 minuti, ti rompono il culo a tutta la difesa con le corse, poi un paio di lanci, giocano 2 o 3 quarti down nel primo drive offensivo, cioè la partita già si mette male in partenza, poi la voglia di dire poi recuperiamo.
E poi recuperiamo,
ripeto,
intanto
ripeto, contro i cadaveri degli Eagles.
Allora, Gino intanto ci dice: purtroppo troppi elogi alla difesa ci hanno fatto male, direi approccio molle, ma abbiamo subito le corse di Hurst soprattutto sugli esterni. Sì, ci ha fatto davvero tanto male con le corse di Allen Hurts, e poi cioè, veramente sembrava che avesse campi davanti a lui, sempre libero, sempre indietro. I nostri difensori, i linebacker, secondo me non ci hanno capito molto in sta partita.
Di Mario Davis si è preso una settimana di vacanza alle Hawaii,
Mario,
sì. È rimasto sull'aereo, non lo so, non esisteva in campo.
Alexander
una mezza apparizione l'ha fatta con quel fumble alla fine.
Ha fatto
un paio di passaggi
da Alexander, secondo me, sì. Nel senso che ti fa la grande giocata, perché ha fatto lo stop sul quarto down di Jalen Hurts, sì, dove sì, è stato lui ad entrare a bloccarlo, il fumble, e però la corsa da 80 yard di Miles Sanders. Certo, c'era poi dietro Malcolm Jenkins, che nel post partita si è preso anche la colpa, ha detto no, sono io l'ultimo e quindi devo fermare. Però è stato lui che ha voluto entrare nel gap prima di quello assegnato a lui, diciamo, per cercare,
ecco,
di fare
la... Io ho rivisto l'azione, no? Io ho rivisto l'azione, no? Cioè, entrambi i nostri linebacker, sia Alexander che Demore, cioè, o c'è stato un miscommunication, misunderstanding, perché se ci va uno, l'altro copre dietro, cioè non ci vanno tutti e due. E ci è andato Alexander, Demario Davis dove sta la firma, cioè non lo so. E quando secondo me era una cosa da Demario Davis quella, non lo so come l'ha vista tu.
Secondo me Alexander ha
Jenkins che ha mancato il tackle e poi via.
Comunque alla fine della fiera
non lo so, io cioè non c'ho tutta questa preparazione tecnica per stabilire chi doveva prendere chi.
Anch'io, però mi è sembrato, insomma, anche dal replay che poi hanno fatto vedere, che c'erano due buchi sostanzialmente. Sanders ha preso quello più esterno perché la corsa andava da quella parte, e cercando l'anticipo Alexander è andato su quello più interno per cercare il tackle for loss, quando in realtà se avesse puntato il buco esterno probabilmente l'avrebbe fermato, pur lasciandolo guadagnare qualcosa. E l'ha missato completamente, perché Sanders era già andato quando Alexander è entrato in quel buco, però vabbè. Comunque, abbiamo giocato solo un tempo, Paolo, dividete le statistiche, si vede, cioè 17-0, non serve neanche guardare tante statistiche, basta guardare il tabellino. Ma
quando guardi 246, io ho visto solo le statistiche così delle corse, ci hanno distrutto, che cavolo vuoi parlare? Ma pure Peter l'ha detto, quando fai correre 250 yard circa squadra avversaria, cioè c'è poco, poi c'è poco da fare. E infatti, penso che erano due o tre anni dal 2016 mi pare che non subivamo così tante yard di corsa in una partita. Quindi, tutto molto strano. Poi faccio questa considerazione e poi mi taccio. No. Ripeto i cadaveri degli Eagles, perché a quanto pare,
perché ne hanno pure perso 5 titolari durante la partita.
Ci stavo dicendo,
prima stavano male,
a quanto 4 fuori, poi hanno vari injury reserve, hanno carenza in tutte le parti anche dall'inizio della stagione. Wentz, che sappiamo qual è la situazione, se ne andrà via, eccetera, cioè, ricostruiranno. Ho saputo, insomma, da un tifoso di Eagles, il nostro amico comune, era facilmente intuibile che il proprietario, si chiama, mi sembra lui, Lavi, una cosa del genere, presidente, CEO, non so chi è, non so nemmeno che faccia abbia. Appare che abbia insomma, la strategia era quella di, visto che la stagione è 3-8-1, c'è poco da fare, anche se paradossalmente hanno ancora speranze di fare i playoff, perché sono una partita dietro a Washington, mi sembra, e pari con New York nella serialitta NFC East. Il proprietario aveva chiesto di tankare, quindi di perderle tutte per avere una scelta più alta al draft l'anno prossimo. Ovviamente non un quarterback, che ci saranno 3-4 quarterback nel prossimo draft che andranno via nelle prime 3-4 scelte. Quindi è una squadra, diciamo, da rifondare. Wentz se ne andrà, 99,9%, punteranno su Jalen Hurts, gli affiancheranno qualcun altro, e quindi avranno bisogno di una scelta alta, insomma. Comunque c'era questa voce in giro, e quindi ha ancora un ulteriore motivo per rosicare, perché contro chi abbiamo perso. Poi si sono infortunati altri durante la partita, cioè proprio ai minimi termini facevano fatica a mandarne 11 in campo.
Posso dire, io mi dissocio da questa cosa, non sono assolutamente d'accordo, non sono voci confermate, però vabbè, può essere.
Sì, ovviamente non è voce, però se lo dicono i tifosi degli Eagles, non lo so.
Sono sempre tifosi, come...
Sì, come... ovviamente non erano d'accordo, penso non erano d'accordo i coach, Peterson, eccetera.
Soprattutto i giocatori non erano d'accordo.
Vabbè, sì.
Guarda, io e Paolo siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Dice Taysom non ha giocato male a mio avviso, Peyton ha chiamato giochi criticabili. Criticabili è un eufemismo, ma va bene, lo accettiamo. Nel caso del fumble quarto down, quarto e due, senza Michael Thomas e Kamara in campo ed è finita male ovviamente. Allora, Kamara non c'era, è vero, perché secondo me aveva preso prima una botta, insomma non era freschissimo per quel down. Io gli avrei detto non rompere i coglioni se stai in campo lo stesso, ma vabbè, lo sanno loro. Michael Thomas era dentro ed era anche abbastanza libero da quanto si vede da una vista aerea. Però è da rivedere un attimo meglio quell'azione, perché è facile prendere un frame e dire oh, guarda, c'è uno grandissimo.
Il problema è che dal lato cieco ceduto completamente, quindi
chi c'è nel lato cieco?
Ma non solo Pitt, anche Armstead.
Sì, Armstead ha giocato male, è vero.
È stato battuto molte più volte e non è che è stato battuto da Chris Jones, che la settimana prossima ci fa il culo quadrato. Dimmene un altro, è stato battuto da un non so manco chi, perché non ne avevano più loro, non c'era Fletcher Cox che sta dentro, era non so, uno preso dalla strada l'ultimo.
Sweat in realtà non sta giocando male, né Sweat né quell'altro suo compare,
vabbè, però comunque lui è dovuto correre verso destra perché aveva tutta la pressione dall'altro lato, perché la tasca è caduta subito e quindi poi è successo il fumble, cioè è arrivato da dietro, è arrivato il sack fumble.
Anche se non fosse stato fumble, comunque cambiava poco in realtà, perché era quarto
down. Sì,
tutti a dire, ecco il fumble di Taysom. Intanto voglio vedere se vi arriva uno da dietro senza che voi ve ne accorgiate, come fate a difendere la palla. Seconda cosa, era comunque un turnover, quindi cambiava poco fumble o non fumble. Sì, però fa comodo dire che Taysom fa fumble, quindi va bene così. Intanto Luca ci sottolinea, ormai tra dirette Fantasy e Saints vedo solo sempre Fede in TV. Ti ringrazio.
Sì.
La teoria del nostro amico tifoso figli è complottista. Abbiamo i complottisti. Sono ovunque i complottisti. Attenzione.
Non ho capito, scusa.
La teoria del nostro amico tifoso figli complottista. No, si scherza.
Vabbè, cioè, però un complotto a dire una squadra 3-8-1 che sceglie di perdere perché mai deve ricostruire.
Ma guarda,
lo fanno un po' tutti.
L'owner volesse perdere, ma vaglielo tu a dire a quei 53 che, perché l'owner c'ha i miliardi in tasca, quelli là si stanno guadagnando il pane.
Sì,
adesso
sì, scherzi, perché poi non sono più i 53 dell'inizio, ma sono penso 44 nuovi.
Ma guarda, saranno anche in 30, quindi figurati, c'è tutti i mestieranti che sono lì per guadagnarsi veramente il minimo salariale, quindi vagli a dire a loro di tankare.
A partire da Arts, che diciamo onestamente è un mediocre QB, lo era.
Ha giocato una partita,
no, sto dicendo prima di questa partita. è un QB, diciamo, che è stato al college. Sì, era portato, insomma, era molto, molto decantato. Diciamo, le sue doti Alabama. Tanto che Alabama, l'ho detto settimana scorsa, lo torse e vinse con Tua Tagovailoa. Vinse un titolo 3 anni fa, poi lui addirittura è stato fatto fuori da Alabama e si è andato a cercare gloria ad Oklahoma.
Perché non poteva stare là, ovviamente.
Sì, cioè, non è che è stato perché aveva perso il posto, e quindi però poteva entrare molto molto prima nell'NFL, addirittura quell'anno lì di Alabama, quindi 3 anni fa. Quindi non è proprio un novellino, però cioè, di quarterback come Jalen Hurts penso che ce ne siano tantissimi.
Non lo so, vedremo. Ieri
cioè, che corrono principalmente e hanno tutto da imparare.
Sì, ovvio, ha lanciato poco ieri, ma quei 17 passaggi comunque a livello, ecco, tipo il ball placement di Hurts è stato anni luce davanti a quello di Taysom ieri. Poi ovviamente sono entrambi giocatori che vanno valutati sul lungo periodo, però sulla partita di ieri ovviamente ha giocato molto meglio Hurts.
Secondo non sono manco convinto che Hurts sarà il titolare del futuro dei Eagles.
Ah, tra l'altro, ecco, a proposito, chiudo sul complotto. Se veramente volevano tankare, dovevano tenere Carson Wentz, quindi dai, non scherziamo. Secondo beh, noi
forse io credo che l'ha abbandonato la squadra, l'attacco l'ha abbandonato a Wentz, perché fa talmente schifo, cioè ha fatto talmente schifo che tutto l'attacco si è reso conto che con Wentz non avrebbero magari neanche loro tenuto il posto l'anno prossimo, chi lo sa. Vabbè,
comunque parliamo di Lazio un attimo, visto che è arrivata la domanda di Paolo. Sì. Problema fisico, problema mentale, che succede?
Te la pesco. No, non ne ho proprio idea, ma pure Morstead non mi sta piacendo.
Ieri almeno ha giocato bene.
Special team, i punt non mi sono proprio, quei 2-3 che ha fatto, uno l'ha lasciato il ritornatore, ma altrimenti era sulle 20, sì, e poi è rotolato più in giù.
Ha fatto però 4 punt per 211 yard, una media di 52 a punt, quindi proprio in tutto non...
E poi vabbè, diciamo per nota di cronaca, sull'onside kick ce l'aveva lui la palla in mano.
Ecco, parliamone.
Ecco, vabbè, però è l'onside kick, è l'ultimo.
Allora, esecuzione ottima. Il fatto, il balletto che c'è stato tra Laz e Morstead, no, prima del calcio, dico che si sono invertiti, hanno fatto il giochetto, il balletto, eccetera. Poi Morstead è andato in fondo per dove poi è arrivato il calcio. Ecco, se posso fare un appunto agli special teams, quando la palla va in quella direzione, mettiamoci gente che lavora con le mani e non con i piedi, magari, perché Morstead ce l'aveva in mano, poi ovviamente sono arrivati due degli Eagles che sono il doppio di lui e ovviamente l'hanno tolta. C'erano proprio, in realtà, due dei nostri.
L'hanno sommerso,
gli hanno tolto la palla. Poi in realtà, non so, non ho visto poi, non sono andato a rivedermi il replay, eccetera. Non si è capito bene dalla diretta, comunque, però gli arbitri l'hanno chiamata subito palla Eagles.
Sì, ti ricordi c'è stato, cioè non so, hai visto che c'è stato il tocco di col tallone di un giocatore degli Eagles, e quindi i nostri si sono buttati perché la palla non gli ha fatto 10 yard. E quindi insomma c'è stata questa botta di culo nello schifo generale. Si sono buttati Morstead e mi sembra Robertson, ma non ci giocherei.
Sì.
E Morstead ce l'aveva tra le mani, e poi non so cosa è successo. È arrivato un bestione di 130 kg, e quindi lo sai kick è andato a buttare con quello.
In realtà, cioè, è stata una botta di culo, sì, perché il sai kick ci vuole, però il gioco di quel tipo di calcio che hanno fatto è proprio quello di farla toccare uno degli avversari, perché non andando oltre i 10 yard l'unico obiettivo ovviamente è tirarla addosso a loro, quindi in realtà quello aveva anche
sperare
funzionato.
che un poveraccio della squadra avversaria pensi che la palla per prenderla deve fare 10 yard e invece la può prendere anche prima delle 10 yard.
Esatto, infatti aveva funzionato contro i Falcons, mi pare. Non mi ricordo, sì, all'inizio stagione.
Sì, a Dallas, mi sembra.
A Dallas, ecco chi era. E loro si erano cascati, quasi anche gli Eagles, però poi ce l'hanno fatta loro recuperarla. E giustamente hanno dato pure una penalità a Gardner Johnson su
quello l'ho detto, solito.
Ma sì, ma perché ha preso semplicemente uno degli Eagles e voleva un attimo spostarlo. Non si può fare dalla
parte. Sì, gli aveva dato una trambata col casco.
Sempre delicatissimo, CJ.
Una sputacchiata, che ne so.
No, ma un po' di tutto. Ma tra l'altro a un certo punto ce l'aveva anche con, non mi ricordo, uno molto più alto di lui. Non mi ricordo neanche chi, vabbè. Solite robe sue. Si era messo a discutere in campo. Va bene, chiudiamo questo. Stendiamo un velo pietoso, Enrico.
Sì,
parliamo un attimo.
Sì, apriamo un altro velo che è la settimana prossima. facciamoci una risata perché...
Allora, innanzitutto, come vedete, oggi sono arrivato
lascia pronto. Stare. Secondo me non torna.
Secondo me torna.
Chiuso. Per me non torna.
Scommessina.
Hai letto il report di chi era Pelissero in FN Network che... non solo lui, molti dicono appunto, che
tutti, l'hanno detto tutti subito.
L'hanno detto tutti, ma hanno detto che nessuno l'ha visto lanciare.
Vediamo.
Cioè, si sta allenando, ma nessuno l'ha visto lanciare. e poi non so chi, non mi ricordo chi, ha detto che non lancia perché ha provato una mezza volta e ci ha dovuto.
Vediamo, vediamo.
Quindi io non metto pochissime, pochissime percentuali, pochissime chance che torni proprio questa settimana.
E infatti, Paolo, tranquilli, domenica abbiamo un impegno leggero leggero per riprenderci con calma dalla batosta. Gli ricordo poi un po' la sfida dei Chiefs, quella con i 49ers l'anno scorso.
Sì, ma non venivamo da questo schifo totale contro una squadra, ripeto, 3-8-8. Con tutto che i Falcons erano 1-7, però era una sfida divisionale, erano i Falcons che, anche se li schifiamo dal profondo del cuore, hanno sempre buoni giocatori. Cioè, sto dicendo, abbiamo perso contro i cadaveri.
Sì, abbastanza. Stavo guardando, mi ho scritto due cose, vabbè, solite robe. L'interior offensive line, di cui in realtà abbiamo accennato prima, che è un problema, non abbiamo detto che in realtà...
Poi si è fatto male Easton, concussion, è entrato Ruiz, o stava giocando già Ruiz?
No, è entrato.
È entrato, quindi ha finito, cioè ha continuato lui, e quindi...
Interior problema cronico, però è non benissimo.
Ma abbiamo detto tante volte che stava giocando come l'anno scorso, cioè mi sembra di fare le fotocopie dei podcast dell'anno scorso. Facciamo una bella striscia, tutti giocano bene, la difesa migliora, miracolo del cielo, eh? E poi arriva la partita dove siamo primo seed, quindi testisena numero uno, che è l'unica cosa che conta quest'anno, perché
vabbè.
Perché per prendere il bye, l'abbiamo detto, che è ormai, ecco, andato.
Sai cosa gli fai al primo seed? Gli fai bye bye.
Esatto, e l'anno scorso stessa cosa, eravamo comunque al numero 2 che assicurava il bye, e abbiamo perso il numero 2 per quella in casa con i Falcons, e poi vabbè, San Francisco. Ma San Francisco era al numero 1, così come Kansas City settimana prossima sarà che è al numero 1, e noi eravamo al numero 1 prima di ieri sera. Solo che Kansas City va lì a Miami contro una buona squadra, non niente di eccezionale, ampiamente inferiore ai Chiefs, e con tutte le difficoltà, Mahomes che lancia 3 intercetti, cosa mai vista sul pianeta Terra, comunque in maniera o un'altra vince nettamente alla fine, perché gli altri reparti rispondono. E invece i Saints arrivano a un certo punto della stagione e buttano tutto nel cesso, almeno per la regular season. Poi i playoff ne parleremo poi.
Questa puntata si chiamerà Enrico Depresso. C'è anche da dire,
no,
comunque,
avvelenato.
E depresso. Se vogliamo trovare qualche, non dico scusante, perché ovviamente non si può perdere una partita così giocandone metà, ovviamente no, però era anche la terza consecutiva fuori casa, questo secondo me un peso ce l'ha, questo secondo me un peso ce l'ha. Adesso torniamo in casa, ovviamente l'avversario è stellare rispetto alla squadra di serie Z che abbiamo appena affrontato e non battuto. Io non so come andrà contro Kansas City, lo dirà solo il campo. L'unica cosa che vorrei è vedere una reazione da parte di tutti, ovviamente, perché se facciamo un'altra partita spenta, allora comincerei a preoccuparmi, veramente. Diciamo che una così, non dico che ci può stare, però succede, è l'NFL, non è che gli altri sono dei cadaveri, erano dei cadaveri, è vero, però sono pur sempre dei giocatori e professionisti. Succedono ste robe, spero appunto di riuscire, cioè di vedere, intanto sparito Enrico, una reazione da parte dei nostri, questa sarebbe la cosa più importante. Poi come andrà, come non andrà, se tornerà Breeze lo vedremo, la difesa se riesce a tenere o meno, questo lo vedremo, però l'importante secondo me sarebbe vedere intanto una reazione. Magari perdono intanto, dice Gino, Green Bay con i Titans, se ne battiamo Kansas poi abbiamo la bestia nera a Natale contro i Vikings, peggiore partita possibile ovviamente, contro il Minnesota, ma vediamo. Coach Staff la prepara meglio, speriamo. E Green Bay, cioè l'unica speranza con i Titans perché eccolo che è tornato. Eccolo, ho recuperato Enrico.
Perché sono sparito?
Ah, quello lo puoi sapere solo tu. Dicevo
che... io non ho toccato niente! Non
è, la connessione. Dicevo, i Titans secondo me è l'unica speranza, ma veramente è Derrick Henry, perché Green Bay, cioè in offense li disintegrerà i Titans. Se riescono a correre un po' con Derrick Henry, potrebbero avere qualche speranza, ma per il resto Green Bay le prossime le vince. Cosa dici?
Ma sì, cioè, a meno che non si suicidano e mettono fuori 10 titolari Green Bay, cioè solo noi abbiamo problemi di questo tipo, perciò mi sembra tutto molto strano.
Dai, è una cosa che abbiamo vinto 9 partite di fila.
Sì, cioè, sì, ma infatti, appunto,
senza Breeze 8-1 abbiamo fatto le ultime due stagioni senza un quarterback Hall of Famer. Cioè, guardiamo
appunto, dico, perciò è ancora di più una cosa inattesa, proprio perché
sì, però ci sta, capita.
Contro un avversario del genere tu puoi benissimo, visto che hai vinto le 3 partite precedenti senza Breeze, le altre senza Thomas, con l'offensive line che diciamo è cambiata molto per gli infortuni eccetera, in una maniera o un'altra hai fatto 9 vittorie di fila e poi cadi così, perciò sto avvelenato, perciò non è inspiegabile una cosa del genere.
Abbiamo perso contro dei piccioni, meglio gli Eagles che i fanghi dei Falcons. Chiudiamo così, direi, perché anche oggi Enrico dovevamo fare una chiacchierata rapida per non deprimerci troppo, ovviamente siamo andati lunghissimi as usual.
Ah, io l'ho detto, facciamo finiamo, per me voleva finire.
Ma ci sono troppi commenti, siete troppo buoni, anche grazie mille per tutti i commenti, ogni volta ci sostenete durante la diretta e ci fa piacere ovviamente discutere con voi delle partite. Ci vediamo settimana prossima, speriamo con un mood un po' più Vediamo, grazie a tutti, ciao Enrico.
Ciao a tutti, Udet.
Ciao.